Pronto? E io non sono molto pratico di questi aggeggi. No, non sono pratico, cioè tutti lo sanno che io non sono pratico né dei computer. D'altronde nel 68 non sapevo ciclo stilare. Avete visto tutti quella macchina strana che è qui sulla mia destra dietro i manifesti? È un vecchio modello di ciclo stile che se si facesse un museo del 68, e prima o poi qualcuno ci penserà, sicuramente sarebbe al primo posto, perché il ciclo stile era l'elemento fondamentale nel tirare i volantini, le migliaia di volantini, le centinaia di migliaia di volantini che stampavamo. Infatti, per esempio, le donne erano chiamate gli angeli del ciclo stile, le compagne erano chiamate gli angeli del ciclo stile perché stavano spesso tutta la notte a ciclo stilare le cose astruse che qualcuno partoriva durante il giorno. Il 68 non è stato ovviamente solo questo, è stato anche tante altre cose. Io, contrariamente al vicepreside precedente, c'ero in maniera estremamente limitata, perché ero ancora molto giovane, ero uno studente delle scuole superiori e quindi ho partecipato fino a un certo punto. Soprattutto non ho partecipato alla elaborazione politica che a Firenze è stata fatta all'università, soprattutto architettura, ma non solo, anche qui all'Accademia, per esempio, sono venute fuori tante cose molto interessanti, anche se poi alla fine Firenze è stata una di quelle località piuttosto marginali rispetto ai centri motori del 68, che sono considerati dalla critica storica fondamentalmente le tre città di Pisa, Trento e Torino. Si dirà, come mai Trento e Pisa? Vabbè, Torino si può capire. Ma sono tutte cose abbastanza... Sono tre città, tre località che sono diventati luoghi fondamentali del 68 per delle ragioni particolari. Ognuna di queste tre città ha avuto le sue ragioni particolari. Poi naturalmente sono sorte all'orizzonte anche le più grandi università italiane, di Roma, di Milano, poi Bologna, Napoli, Palermo, Firenze. E dunque Pisa, che è qui vicino e che però è stata molto più all'avanguardia che non l'Università di Firenze, io parlo sempre del primo periodo, cioè dell'autunno 67 e dell'anno 68, poi alla fine le cose sono cambiate, non si è più trattato di movimenti studenteschi ma di movimenti politici nel paese. Quindi Pisa è stata, dicevo, all'avanguardia, perché alla normale di Pisa, un po' come adesso, erano concentrate alcune delle più lucide intelligenze di quell'epoca, fra cui Adriano Sofri, che poi è un po' decaduto insomma nel passare degli anni, e Massimo D'Alema, che è decaduto anche di più, ma non volevo, è stato contestato anche a Bari, fra l'altro ieri, in occasione dello sciopero generale. E poi una serie di circostanze per cui era nato a Pisa un piccolo gruppo, il Potere Operaio Toscano, che era esteso non solo a Pisa ma anche in altre località, allora località operaie rilevanti, oggi fabbriche in crisi dappertutto, come Massa, Piombino, Sarzana, Spezia anche. E quindi è stato un luogo dove il movimento studentesco, guidato appunto da queste persone, si è fuso con un movimento delle fabbriche. È stato probabilmente una delle prime occasioni in Italia in cui è potuto succedere questo. A Torino c'era, famosa per via delle tesi di Palazzo Campana, Università di Torino, Palazzo Campana, e lì c'era i figli di alcuni personaggi altolocati della Resistenza e del Partito d'Azione soprattutto, che erano militanti del movimento studentesco, per esempio Luigi Bobbio, e lì si è trattato di una serie di giovani intellettuali che hanno elaborato tutta una serie di documenti che sono stati alla base poi di tutta la pubblicistica del 68. Ancora più particolare la situazione di Trento, laddove era nata la prima facoltà italiana di sociologia, prima e unica per molto tempo, che per tutta una serie di virtù, e la virtù principale fu quella che accolse fin dall'inizio, e prima ancora che le altre facoltà potessero farle, i diplomati degli istituti tecnici e professionali, che allora non potevano accedere alla maggior parte delle facoltà universitarie, salvo un esame integrativo piuttosto complesso, e l'abolizione di questo esame è stato uno degli elementi fondanti delle lotte del 68. Quindi a Trento erano approdati da tutta Italia giovani e meno giovani. Mauro Rostagno, per esempio, di cui avrete sentito parlare, aveva già più di 30 anni quando è approdato a Trento, sicché era uno studente universitario un po' vecchiotto, insomma, diciamo un vecchietto che andava all'università, ecco. E quindi in questa città, allora molto più di ora legata alla Chiesa, alle gerarchie cattoliche e così via, questo gruppo di centinaia e centinaia di giovani ribelli fra virgolette, che comunque venivano da tutta Italia per studiare sociologia, sicché sicuramente qualche cosa in testa ci avevano, questo gruppo, dicevo, entrò come un corpo estraneo nel tessuto cittadino della cattolicissima Trento, e sia la loro elaborazione, fra cui un documento di 180 pagine firmato Curcio, futuro capo delle Brigate Rosse, e Rostagno, futuro studioso delle culture, di varie macroculture, eccetera, e fa parte appunto di questa elaborazione del movimento studentesco di Trento, e si crearono vari episodi di contrasto appunto fra questi giovani molto bohemien e la cittadinanza di Trento molto retrò. E lì ci fu anche, per esempio, una contestazione della Pasqua, il controquaresimale fu inventata anche in occasione della liturgia pasquale. Quindi in queste tre città fu sviluppato particolarmente il movimento del 68, a Firenze molto meno. A Firenze nacque circa esattamente alla fine di gennaio del 68. Alla fine di gennaio nacque qui, in piazza San Marco, perché il movimento studentesco era presente nelle varie facoltà, erano cominciate alcune occupazioni, anzi erano già occupate lettere, magistero e architettura, naturalmente, che era un po' la punta trainante di tutti i movimenti a Firenze. Nel gennaio, appunto il 30 gennaio del 68, fu proclamato uno sciopero della università occupata e delle varie scuole superiori, su tutta una serie di obiettivi, di cui il principale era il rifiuto della legge 2314, che era quella che appunto reintroduceva il famoso esame sbarramento fra gli istituti tecnici e professionali e l'accesso all'università, che era stato tolto, mi pare, da uno dei primi governi, dal secondo governo di centrosinistra all'inizio degli anni 60, verso il 63 o il 64. Quindi questa protesta contro questa legge, che si univa a tutta una serie di altri obiettivi particolari delle varie facoltà e che si univa anche a quelli che furono poi gli obiettivi generali in un primo tempo di tutto il movimento del 68, obiettivi anche internazionali, anzi soprattutto internazionali in un primo momento, e per esempio l'adesione a critica in un primo momento sempre, poi dopo diventò anche critica, alla rivoluzione culturale cinese, la simpatia per il socialismo cubano, l'appoggio al popolo del Vietnam che stava resistendo da anni contro l'imperialismo americano, tutto ciò aveva portato a questa forte protesta nell'università. A Firenze appunto ci fu una manifestazione che aveva tutti questi obiettivi, e il cartello, il manifesto di questa manifestazione